Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, come sapete, stiamo esaminando l'argomento del cielo. In effetti abbiamo intitolato questa serie Guardando verso il cielo. Questo è il messaggio numero 3. E vi ho fatto notare un po', mentre abbiamo seguito il nostro studio sul cielo, che in questo tempo, nella vita della Chiesa, sembra esserci pochissimo interesse verso l'argomento del cielo. Infatti, la Chiesa, perlomeno nel corso della mia generazione, ha ricevuto in eredità una predicazione biblica con una certa enfasi sulla gloria del cielo. Io ho ricevuto questo patrimonio. Però la Chiesa di oggi sta lasciando alla prossima generazione non un'eredità di predicazione esegetica, espositiva, ma di predicazione relazionale, e non un'enfasi sul cielo, ma un'enfasi sul successo personale presente. Presente, quindi è avvenuta una transizione importante e penso sia arrivato il momento di tornare indietro e dare un buon sguardo al cielo. Siamo cresciuti in un periodo nel quale gli uomini proclamavano la parola di Dio e predicavano contro il peccato. Stiamo vivendo in un periodo in cui gli uomini si specializzano nella raccolta fondi e nelle relazioni pubbliche. È un giorno diverso per la Chiesa e penso che abbiamo perso il nostro senso della prospettiva per quanto riguarda il cielo e dobbiamo recuperarlo. Infatti, perdere il significato del cielo è estremamente dannoso nella vita della Chiesa, porta ad un sacco di problemi. John Bunyan, che come sapete bene scrisse il classico poema allegorico sulla vita cristiana intitolato Il pellegrinaggio del cristiano, e ad un certo punto nel pellegrinaggio del cristiano si focalizza su un dialogo tenuto tra i due pellegrini che erano in cammino verso la città celeste. Infatti il punto centrale del libro in sé per sé è la descrizione del pellegrino che si trova in cammino verso la città celeste, che sarebbe il cielo, e mentre due pellegrini stanno procedendo nel loro cammino, uno chiede all'altro: quando ti trovi nel tuo stato spirituale più sano e più vigoroso? E la risposta è: quando penso al luogo verso il quale sto andando. Con quel semplice punto di spunto nel dialogo lungo il cammino, John Bunyan sottolinea il fatto che la vita spirituale vigorosa è raggiunta da coloro che contemplano il luogo verso il quale stanno andando, che sono in un certo senso distaccati dal luogo da cui provengono ed anche dal luogo in cui si trovano, e sono letteralmente assorti nel luogo verso il quale sono diretti. Bunyan, credo, aveva compreso il potere dell'anticipazione celeste, il potere di superare tutte le prove ed i test nel viaggio della vita, e credo veramente che la Chiesa di oggi sarebbe trasformata da una mentalità celeste. Mi ricordo quando ero piccolo c'era un'affermazione comune che faceva così: è così tanto di mentalità celeste che qui sulla terra è un buon a nulla. L'avete mai sentita? Ebbene, non credo sia più vera così. Dobbiamo infatti capovolgerla e dire che è così terrestre mentalmente parlando che in termini celesti è un buon a nulla. Perché c'è stato un enorme cambiamento nel pensiero delle persone. Ed in questa serie sto cercando di rivolgere i nostri pensieri verso il cielo per insegnarci a ponderare al luogo verso il quale stiamo andando, perché anche il nostro è un viaggio verso la città celeste e dobbiamo avere una mentalità celeste per poter essere di qualche utilità qui sulla terra. Ora, nel nostro studio abbiamo cercato di rispondere ad alcune domande, visto che si tratta di uno studio tematico piuttosto che di un testo specifico della scrittura, e la prima domanda che abbiamo posto e dalla quale abbiamo risposto è stata: che cos'è il cielo? Ed abbiamo appreso che il cielo è un luogo dove Dio dimora in maestà sovrana ed è pienamente e completamente conosciuto dai suoi angeli e dai suoi santi adoranti che si trovano e troveranno per sempre nella sua presenza. I santi dell'Antico e del Nuovo Testamento sono lì in spirito e sono con Dio in attesa dei loro corpi glorificati che riceveranno al secondo avvento. Quindi il cielo è un luogo, è il luogo dove Dio dimora e dove tutti i santi di tutte le epoche dimoreranno per sempre in corpi glorificati. Quelli che sono lì adesso sono lì senza i loro corpi, in attesa della risurrezione, quando sia il corpo che l'anima saranno uniti di nuovo per quello stato eterno, e noi impareremo di più su questo nel futuro. Però ora, prima di arrivare al cielo, la Bibbia ci dice che anche ora, come cristiani, viviamo in uno stato chiamato i luoghi celesti. Quindi, in un certo senso, il cielo è un luogo, ma è anche uno stato d'essere. Noi, al momento, non ci troviamo nel luogo in sé per sé, il cielo, ma viviamo nella sfera e nello stato d'essere noto come i luoghi celesti, ovvero viviamo nella sfera dove Dio regna. Non siamo ancora nel cielo dei cieli, ma ci troviamo sotto il governo di Dio, nella sfera del suo dominio spirituale, sui cuori e sulle vite di coloro che credono in lui attraverso di Gesù Cristo. Ed è per questo che Efesini 1 dice che siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Stiamo già assaporando la vita celeste, ne abbiamo un assaggio grazie alla presenza dello Spirito Santo che dimora in noi, ne abbiamo un assaggio perché possediamo la vita eterna qui e adesso, ne abbiamo un assaggio perché siamo membri della famiglia eterna di Dio, ne abbiamo un assaggio perché siamo già stati resi partecipi di un'umanità nuova e ricreata, le nostre anime sono state ricreate, stiamo aspettando la ricreazione dei nostri corpi, stiamo assaporando il cielo adesso perché sperimentiamo le attitudini celesti, amore, gioia, pace, bontà. E così via, siamo infatti già partecipi della natura divina. Filippesi 3, 20 e 21 dice che siamo cittadini del cielo. Quindi non siamo nel luogo chiamato cielo, ma ci troviamo nella sfera chiamata i luoghi celesti e stiamo ricevendo un assaggio della gloria divina. Questo significa che in questo mondo, per quanto viviamo qui, siamo stranieri, siamo pellegrini, apparteniamo ad un altro paese, nostro padre è lì, il nostro salvatore è lì, i nostri collaboratori, i santi sono lì, il nostro tesoro è lì presente, la nostra eredità è lì, la nostra casa è lì, stiamo solamente attraversando questo luogo. Quindi la prima domanda a cui abbiamo risposto è: il cielo è un luogo ed il cielo è anche una sfera d'essenza nella quale Dio regna. In secondo luogo abbiamo posto la domanda: dov'è? Dov'è il cielo? La risposta è stata quale? In alto. In alto, su. In alto dove? Bene, è in alto nel terzo cielo. Il cielo è lontano ed abbiamo fatto un viaggio oltre tutti i pianeti, tutte le stelle e non ci siamo comunque arrivati. È molto lontano e tuttavia ci si può arrivare quanto velocemente? In un giorno, almeno, forse in un batter d'occhio. Gesù disse al ladro sulla croce: oggi sarai con me in paradiso. È lontano eppure è vicino. La terza domanda che abbiamo posto e quella a cui vogliamo guardare di nuovo questa sera è: com'è il cielo? Com'è? Abbiamo visto Ezechiele capitolo 1 ed Ezechiele ha tentato di darci una descrizione di esso del cielo e fondamentalmente ci ha lasciati confusi. Ezechiele capitolo 1 è un'immagine complessa e dichiaratamente confusa di una dimostrazione di luci abbaglianti che si riflettono su gioielli lucidati come ruote colorate di luce, tutto mescolato con la maestà ed il movimento di santi angeli, una sorta di arcobaleno accecante di splendore glorioso che è quasi e certamente anche indescrivibile. Quello è il luogo dove Dio ha il suo trono e ci sono manifestazioni splendenti e brillanti di luce sfolgorante che emanano da quel trono. Abbiamo anche detto che Apocalisse ci dice che non c'è solamente un trono lì, ma c'è anche un tempio. Però abbiamo notato alcune cose interessanti. Secondo Apocalisse 3:12 ci viene detto che c'è un tempio lì in cielo che i santi non lasciano mai. Deve essere un tempio abbastanza grande, no? È immenso, è infinito ed è eterno. Non possiamo mai essere fuori da esso, secondo 3:12 e 7:15. Infatti si dice che nel Tempio di Dio egli stende il suo tabernacolo su di loro. E così apprendiamo più avanti, se arriviamo al capitolo 21-22, che il Signore stesso e l'Agnello sono il Tempio. Che tipo di Tempio è quello che non puoi mai lasciare? Che tipo di Tempio è quello che Dio nel cielo eterno stende sopra tutto il suo popolo? È la sua presenza? C'è un trono, un punto focale dove Dio rivela la sua maestosa gloria sovrana, però allo stesso tempo c'è un tempio che è tanto infinito quanto l'intero cielo stesso. Incredibile. Incredibile. Dunque là c'è un trono e tuttavia, benché ci sia un punto focale costituito dal trono, tutto il cielo infinito è la presenza di Dio e tutta la presenza di Dio e dell'agnello costituiscono il tempio. Perciò non saremo mai fuori dal Tempio, perché esso è tanto infinito quanto è la presenza di Dio. Deve essere un Tempio che può contenere il Dio eterno, e l'unico Tempio in grado di contenere il Dio eterno è il Tempio che è tanto infinito quanto Dio è infinito. Ora, per una descrizione un po' più dettagliata del cielo, andiamo ad Apocalisse 21 e 22. In questi capitoli ci parlano di ciò che la Bibbia chiama il nuovo cielo e la nuova terra. Lo stato eterno. Ora, permettetemi di darvi un po' di prospettiva, ne abbiamo già parlato 2 settimane fa, però vorrei ricordarvelo. Abbiamo detto che abbiamo un universo presente, e questo universo esiste così come lo conosciamo noi, estendendosi fino a tutti i corpi stellari, le stelle, le lune, i pianeti e così via. Quello è il cielo presente, qua giù c'è la terra presente. Attorno alla sfera del nostro universo in espansione c'è la dimora infinita del Dio infinito, tanto illimitata quanto Dio stesso. Un giorno Dio ingloberà letteralmente ingloberà l'intero universo e lo trasformerà nel cielo finale. Per questo è noto come il nuovo cielo e la nuova terra. In questo momento abbiamo una vecchia terra ed un vecchio cielo, sono stati toccati dal peccato, sono stati deturpati dalla caduta, infatti la terra è il dominio di Satana, sotto il dominio di Satana, la terra è popolata da uomini caduti, lo spazio esterno è popolato da demoni caduti e solamente il terzo cielo è puro, immacolato e perfetto, ma nella ricreazione ci sarà un nuovo cielo ed una nuova terra, cioè il terzo cielo ingloberà letteralmente il primo ed il secondo cielo e la terra stessa nello stato eterno finale, e dalla terra fino all'infinito tutto sarà il cielo dei cieli. Ci sarà solamente una piccola tasca da qualche parte chiamata inferno, ma a parte di quello tutto si ingloberà nello stato finale chiamato i nuovi cieli e la nuova terra. Ora, questo non è un pensiero nuovo, infatti è un pensiero che i profeti dell'Antico Testamento ricevettero da Dio stesso. In Isaia 65:17 ci viene detto: ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Le cose di prima non saranno più ricordate né verranno più in mente, ma rallegratevi e risultate in eterno per quanto io creo. Ora, questo ci dice che quando entreremo nei nuovi cieli e nella nuova terra non ricorderemo mai com'era quello vecchio, mai in quel nuovo cielo glorioso. Il capitolo 66 ci dà una prospettiva simile. Versetto 22 di Isaia: poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò dureranno davanti a me, dice il Signore, così durerà la vostra discendenza, e così via. E quindi sono un paio di riferimenti all'Antico Testamento, ai nuovi cieli e alla nuova terra. E lo troviamo di nuovo nel Salmo 102, versetti 25 e 26. Quindi questo è qualcosa che Dio ha promesso molto tempo fa. Lo troviamo anche in Ebrei, capitolo 1. Lì troviamo una citazione dal Salmo 102, versetto 10. Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra ed i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti si logoreranno come un vestito e come un mantello li avvolgerai. Saranno cambiati, ma tu sei lo stesso ed i tuoi anni non avranno fine. In altre parole, il salmista sta dicendo, l'autore di Ebrei stanno citando, Dio, c'è un cielo ed una terra, ma tu li cambierai. Ed è proprio così. Ci sarà una terra eterna, ci sarà un universo eterno, ci sarà un cielo eterno, saranno tutti uno e lo stesso, e ci sarà una terra non come quella che conosciamo, e ci sarà uno spazio esterno non come quello che conosciamo. Ora arriviamo ad Apocalisse ed abbiamo una descrizione di tutto ciò. La storia della terra è finita, l'ultimo grande olocausto sulla terra è stato combattuto, la battaglia di Armageddon è conclusa, Satana è stato fatto prigioniero ed è stato mandato all'inferno, il regno millenario di Gesù Cristo è terminato, tutti gli empi di tutte le epoche sono stati spediti all'inferno, ed il versetto 14 dice: la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. E con lo smaltimento di Satana e di tutti gli empi in questo luogo chiamato inferno non resta altro che creare il nuovo cielo e la nuova terra. Il giudizio sul peccato è finale ed ora arriviamo allo stato eterno. Il regno terreno millenario di Cristo è finito, il grande trono bianco ha compiuto il suo scopo, Dio ha condannato gli ingiusti e Satana all'inferno eterno. L'intero universo, allora, tranne l'inferno, ovunque esso sia, viene poi dissolto nei nuovi cieli e nella nuova terra. Dio, come abbiamo visto in Isaia, creerà un nuovo cielo ed una nuova terra così splendenti che nessuno ricorderà mai quello vecchio. Ogni ricordo del primo svanirà. Pietro lo caratterizza in 2 Pietro 3:13 dicendo: noi, secondo la sua promessa. E quella è la promessa che ha in mente il Salmo 102 ed Isaia 65:66. Attendiamo nuovi cieli ed una nuova terra nei quali, e questa è la chiave, dimora la giustizia, non toccati dal peccato, non toccati dal male. Ora, comprendiamo che sin dalla caduta di Satana, il primo cielo ed il secondo, e la terra ovviamente, sono stati sotto la maledizione. Maledetta è la terra, dice Genesi. In Giobbe, capitolo 15, credo sia il versetto 15, la Bibbia dice che i cieli non sono puri davanti a te. ed anche i cieli, così come li conosciamo, sono stati inquinati dal peccato. In Isaia 24:5 la scrittura dice che la terra è inquinata sotto i suoi abitanti. Viviamo in un universo inquinato e Dio lo ricreerà. Ora, Dio ci ha dato un'illustrazione di tutto questo. Prima di guardare al nuovo cielo e alla nuova terra, menzionati in 21, dove dice «Vidi un nuovo cielo ed una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati». Cioè, prima di approfondire questo concetto, lasciate che vi mostri un'immagine di un'altra devastazione sulla terra che serve come una piccola illustrazione di ciò che Dio sta per fare. Seconda Pietro, capitolo 3, aprite le vostre Bibbie, Seconda Pietro, capitolo 3. È un racconto che vi è molto familiare. In Seconda Pietro, capitolo 3, forse potremmo guardare al versetto 4 come punto di partenza. Gli schernitori, beffardi, vengono e dicono: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dovremmo credere che Gesù stia tornando? Poiché da quando i padri si sono addormentati, tutto continua come dal principio della creazione. La loro logica è: non abbiamo mai avuto un olocausto, perché dovremmo averne uno adesso? Non c'è mai stato alcun giudizio sulla terra, perché dovrebbe essercene uno adesso? Perché dovremmo credere che Dio stia per fare qualcosa quando non ha ancora fatto nulla? Perlomeno finora. È come dire: non morirò mai perché non sono mai morto. Versetto 5. Infatti, quando affermano questo, dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio esistevano da tempo i cieli e la terra, tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, per mezzo della quale il mondo di allora perì sommerso dall'acqua stessa. Hanno forse dimenticato che un tempo ci fu il momento in cui Dio spezzò i cieli e spezzò la terra ed annegò l'intera razza umana? Prima del diluvio di Genesi, registrato nel sesto capitolo di Genesi, c'era un vapore che copriva la terra, i cieli avevano una certa forma, c'era un vapore, non c'era pioggia, il vapore filtrava i raggi ultravioletti che oggi penetrano fino alla terra, le persone vivevano a lungo, gli animali vivevano a lungo, e come sapete vivevano fino a 900 anni, perché non c'erano quei raggi ultravioletti a penetrare attraverso quel filtro della copertura dell'acqua che circondava la terra. La terra allora fioriva con una vegetazione come nulla che potremmo mai comprendere oggi. Però Dio, a causa del peccato, spezzò i vecchi cieli, spezzò la vecchia terra, l'acqua discese dal cielo, esplose degli abissi ed annegò tutta la razza umana. E così quello che Pietro sta dicendo è che questa è un'immagine, è stata un'immagine, una piccola immagine di come Dio può portare il giudizio tramite la rinnovazione dei cieli e della terra. E poi ciò serve a ricordarci, e noi potremmo anche essere abbastanza sciocchi da pensare che Dio non ha mai fatto nulla, quindi mai lo farà, di non pensare in quel modo. C'è un'altra illustrazione di ciò che Dio può fare in Luca 17, quando vedete il ricordo là del fuoco e dello zolfo che scesero su Sodoma e su Gomorra. Però Dio dice che ci sarà un giorno in cui rinnoverà di nuovo tutto, solo che questa volta sarà molto più grande di qualsiasi cosa vissuta nel diluvio di Noè. Tutto sarà distrutto. Guardate al versetto 6. Dice che il mondo un tempo fu distrutto, sommerso dall'acqua, ma i cieli e la terra attuali, presenti, per la sua parola, sono riservati, preservati per il fuoco. Una volta Dio distrusse la terra con l'acqua, la prossima volta lo farà con il fuoco, durante il giorno del giudizio e la distruzione degli uomini empi. Versetto 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro, cioè verrà furtivamente, inaspettatamente, nel quale i cieli passeranno con fragore. I cieli, come li conosciamo, passeranno. Gli elementi saranno distrutti con calore intenso e la terra e le opere sue, che sono in essa, saranno bruciate. Tutto sarà ricreato. Tutto quanto. Ovviamente la scoperta dell'atomo ci ha dato la comprensione che ciò può di fatto accadere. Abbiamo creato bombe nucleari, abbiamo diviso l'atomo e liberato il potenziale per una distruzione incredibile. Infatti una reazione a catena di esplosioni atomiche potrebbe letteralmente disintegrare questa terra e la reazione che tocca i vapori d'acqua dei cieli potrebbe poi dividerli e l'intero cielo parteciperebbe alla conflagrazione. La struttura della nostra terra, sono sicuro che lo sapete, ha un potenziale di fuoco tremendo. Noi, Siamo seduti sulla crosta di una palla di fuoco. 40.000 chilometri di circonferenza attorno alla Terra e 13.000 chilometri di diametro sono per lo più fiamma fusa. L'atomo ha la capacità di distruggere l'esterno e l'universo, il fuoco all'interno, se liberato, potrebbe certamente distruggere la Terra e partecipare alla conflagrazione, proprio come Dio una volta spezzò i cieli e scaricò l'acqua sulla Terra e poi fece uscire acqua dalla Terra, può anche portare il fuoco giù e il fuoco su. Allo stesso modo, all'interno della Terra c'è un lago di fuoco liquido in fiamme ed in ebollizione, e quando ci si avvicina troppo alla crosta terrestre, la crosta della Terra è troppo sottile, esplode attraverso la superficie, per pressione fa saltare un pezzo della crosta. E come lo chiamiamo quello? Un vulcano. La Terra allora è una gigantesca bomba incendiaria. In qualunque modo la vogliate vedere, Dio libererà quella potenza di fuoco dall'interno e dall'esterno tramite l'energia atomica e distruggerà l'intero universo. E farà un nuovo cielo ed una nuova terra. Ora, con tutto questo a mente, torniamo ad Apocalisse capitolo 21. Sono piuttosto entusiasta di vedere quel nuovo cielo e quella nuova terra. La parola nuovo è importante, un nuovo cielo ed una nuova terra. Nuovo nel senso di kainos, che è una parola greca interessante, che significa nuovo per quanto riguarda la qualità, non in termini di tempo. Non nuovo nel senso che è semplicemente nuovo in opposizione al vecchio, ma nuovo nel senso che è diverso al contrario dell'altro. Lo stesso termine usato per esempio in 2 Corinzi 5, dove dice: se uno è in Cristo egli è una nuova creatura, non soltanto che siete nuovi in contrasto con il vecchio, ma che siete nuovi in termini di diversità, la qualità è diversa, è cambiata. Quindi i nuovi cieli e la nuova terra saranno come la nostra novità, migliori, glorificati, senza peccato, eterni. Un nuovo cielo che poi menziona lì al versetto 1 sarà liberato dalla bellezza precedente verso una nuova bellezza. E potresti chiedere: cosa significa quello? Non lo so, specificamente non lo so. Come appariranno le stelle? Non lo so, non so nemmeno com'è, ma vi dirò una cosa: non ci saranno più tempeste, né più uragani, né più venti impetuosi, né più fulmini, né più dimore per demoni, però oltre a quello non so come sarà. E se Dio me lo dicesse, non lo capirei comunque, quindi perché sprecare la carta? E dice anche: una nuova terra. E com'è che sarà quella? Non so neanche quello. Sarà un luogo dove potrete camminare? Perché saremo in corpi glorificati, quando Gesù era nel suo corpo glorificato camminava? Sarà un luogo dove potrete mangiare, perché quando Gesù uscì dal sepolcro mangiò? Non aveva bisogno di mangiare per sostenere la sua vita, però mangiò perché c'era una certa gioia nel mangiare? Ora, guardate la terra oggi e vedete comunque luoghi bellissimi sulla nostra terra, coperti di verde, fiori ondeggianti, con raccolti abbondanti, alberi ombrosi, montagne innevate, cime, ruscelli, torrenti cristallini. Però nonostante i luoghi di bellezza è una terra malata, piena di mali e disordini, malattie, morte, inquinamento, lacerata dalle miserie dell'impietà. E francamente possiamo solamente immaginare com'è che il nuovo cielo e la nuova terra saranno. Un giorno, quando i cieli saranno distrutti dal fuoco, come dice Pietro in 2 Pietro 3,12, e quando gli elementi si scioglieranno con calore intenso, e gli dice che attenderemo nuovi cieli e nuova terra nei quali dimora la giustizia, e questo è veramente tutto ciò che possiamo sapere. Non più feriti dalla maledizione del peccato, non più straziati dall'acciaio per estrarre ricchezze, non più infestati da spine e da rovi, niente più erbacce nei vostri giardini. Questo diventa molto pratico. Una terra eterna, mai tagliata da tombe, zolla mai inumidita dal sangue, mai macchiata dalle lacrime, una terra i cui colli eterni floriranno e fioriscono con salvezza, fiumi e le cui valli eterne conoscono solamente il paradiso di Dio. Noi saremo in quella terra. Beati i mansueti, perché erediteranno che cosa? La terra, Matteo 5,5. E quella preghiera meravigliosa: sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, non dovrà mai più essere pregata, perché la volontà di Dio regnerà sulla terra. Stavo ascoltando ad una registrazione di Al Martin, l'abbiamo avuto a predicare nella nostra chiesa un po' di tempo fa e l'abbiamo apprezzato molto, e stava diventando eloquente pensando al cielo, e questo è quello che disse: pensateci su! Proprio questo globo, e mi piace pensarci in questi termini, proprio questa terra che ha assorbito il sangue di moltitudini sui campi di battaglia, proprio questa terra dove la zolla è macchiata di sangue innocente, proprio questa terra che sostiene i passi del tiranno e del lussurioso e dell'omicida e del ladro, proprio questa terra che sostiene l'attività ribelle delle moltitudini di non convertiti, proprio questa terra in cui il Dio Onnipotente è negato, proprio questa aria che ci circonda, che gli uomini respirano nelle loro laringi e con la quale pronunciano parole di bestemmia e negazione di Dio, che proprio questo mondo ed il suo intero sistema di supporto alla vita saranno rinnovati dal fuoco del giudizio al ritorno di Cristo, e quando Egli avrà finito, ogni particella, ogni atomo di questa terra e del suo sistema di supporto sarà permeato da nient'altro che giustizia. Sarà il nuovo cielo e la nuova terra dove la giustizia e solo la giustizia avrà la sua dimora. Detto in modo meraviglioso, vero? Che prospettiva benedetta! Bene, se vogliamo arrivare alla fine di questi due capitoli è meglio che andiamo un po' più veloce. Tornate al versetto 1. Non credeteci, gente. Il primo cielo e la prima terra sono passati, dice, sono andati e non c'è più mare. O non c'è più il mare. È interessante provare ad immaginare cosa avesse in mente lo scrittore su questo punto. Non sono sicuro che possiamo essere dogmatici, ma ci sono un paio di modi per approcciare quel pensiero. Non c'è più il mare. Non so se lo sapevate, ma gli ebrei non erano veramente dei marinai. C'era una generazione di persone che vivevano in quella terra prima di loro, che conosciamo come i Fenici, che erano per mestiere marinai, i grandi marinai del mondo. Gli ebrei non lo erano. Erano un popolo agricolo e, ad essere onesti con voi, avevano un sano timore del mare. Ecco perché quando Gesù voleva parlare loro di una morte orribile in Matteo 18 fece riferimento ad un uomo al quale fu legata una macina al collo e fu affondato nelle profondità del mare. Per l'ebreo il mare parlava di turbolenza, di agitazione, di violenza, di mistero, di irrequietezza, parlava persino di separazione. Alcuni pensano che l'idea di non più mare faccia riferimento a confini nazionali, che significhi niente più da temere, niente più di cui aver paura, oppure che significhi niente che vi separi da altre nazioni, o forse significa entrambe le cose: non ci sarà più il mare, niente che vi causi paura, niente di cui aver timore, niente che vi separi da altre persone. E poi Giovanni guarda giù al versetto 2, e voglio concentrarmi su questo per alcuni momenti, dice: e vidi la città santa, la nuova Gerusalemme. Avete un nuovo cielo, una nuova terra e certamente avete bisogno di una nuova Gerusalemme. E la vidi scendere dal cielo da parte di Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Questo è interessante. Mi dà l'idea che la nuova Gerusalemme fosse già stata creata, fosse già completata, già pronta. E quando il nuovo cielo e la nuova terra furono creati, allora la nuova Gerusalemme scende dal terzo cielo, dove è già stata preparata nello stato finale del nuovo cielo e della nuova terra. E quindi dice: la vidi non essendo creata, ma scendendo, discendendo dal cielo da parte di Dio. Ora, il cielo dove Dio è il terzo cielo, quindi possiamo dedurre che Dio ha preparato lassù questa nuova Gerusalemme. E dal momento giusto sarebbe discesa direttamente nei nuovi cieli e nella nuova terra ed è diventata la città capitale dello stato finale. Ma sarà già preparata a quel punto, ed è il mio sentimento personale, che possa benissimo essere, che Gesù è andato a preparare quando disse: io vado a prepararvi cosa? Un posto? E potrebbe proprio essere che prima di tornare egli stia costruendo lì la nuova Gerusalemme. Ora, ci sono state tre Gerusalemme: la Gerusalemme storica, c'è una Gerusalemme millenaria e poi c'è la Gerusalemme eterna, che credo sia la città capitale dell'eternità, è la città capitale del cielo. Non è il cielo, è la città capitale del cielo. È la città il cui architetto e costruttore è Dio, è la città che Abramo desiderava davvero e ricercava. Ebrei 12:22, siete giunti al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, abitata da miriadi di angeli e dall'assemblea generale, dalla chiesa dei primogeniti, che sono iscritti nei cieli, e Dio e gli spiriti dei giusti resi perfetti, e Gesù è il luogo dove si trovano tutti i santi. E credo che sia quella città speciale che scende giù e adorna, dice, come una sposa, pronta per il suo sposo. Cosa significa? Bellezza, splendore, gloria. Voglio dire, quale modo migliore per esprimere bellezza che adorna come una sposa, sottolineando certamente il suo carattere di sposa. È il luogo dove dimora la Chiesa che è la sposa di Cristo, è la città sposa, potrebbe anche essere il luogo dove ha avuto luogo il banchetto di nozze in Apocalisse 19:9. Quando i santi vanno a restare lì con il Signore, vanno alla cena delle nozze dell'agnello, potrebbe svolgersi in un luogo speciale per banchetti nella Nuova Gerusalemme, ma è la città identificata dal punto di vista delle persone che vi abitano, e queste sono la sposa di Cristo, la sua sposa, la Chiesa. Versetto 9 dice: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su un grande ed alto monte e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da parte di Dio. Quindi è la città sposa, la città dove dimora la Chiesa. Le persone non possono essere dissociate dal luogo, questa è la città sposa perché è qui che si trova la Chiesa. La moglie dell'agnello è lì, e francamente le città dell'antichità erano spesso designate in base al carattere delle persone che vi abitavano. Infatti la città di Corinto, in senso negativo, era così identificata con l'immoralità delle persone che il verbo corintizzare significava andare a letto con una prostituta, perché la città era identificata con il tipo di persona che vi si trovava. Ora, la domanda allora diventa: è questo il luogo di dimora solamente della Chiesa? No, sebbene sia in modo unico la città sposa e la Chiesa le conferisce quel carattere unico, credo che tutti i santi di tutte le epoche saranno lì, saranno tutti lì. I santi dell'Antico Testamento, i santi che sono stati redenti e sono usciti dalla grande tribolazione, credo che saranno tutti in quel luogo. La meravigliosa verità è che è la città di tutti i redenti di tutte le epoche. Perché allora mettere in evidenza la Chiesa? Perché questo libro è scritto alla Chiesa, è scritto per confortare la Chiesa perseguitata, è la città sposa dal punto di vista del lettore, perché è la sua città, è in modo unico, unicamente la sua città di colui che ama Cristo, per dargli conforto, per dargli speranza. E così Giovanni guarda, e mentre guarda vede un nuovo cielo, una nuova terra. Il nuovo cielo e la nuova terra sono stati completamente ricreati, e poi vede discendere dal terzo cielo, in quel nuovo cielo e nuova terra, questa città sposa, così caratterizzata dallo splendore, a motivo della Chiesa che è in essa, la quale sarà riunita con il suo sposo Cristo per sempre e sempre. Notate che essa discende dal cielo, e vi faccio notare ancora una volta, questo significa che probabilmente esisteva già ed era ora semplicemente incorporata nello stato finale. Ho letto un autore che diceva che, siccome è un cubo, probabilmente un angolo tocca la terra e il resto si estende nello spazio, però quello ovviamente non lo sappiamo, di per certo. Non sappiamo esattamente dove si troverà nello stato finale, ma credo che esistesse già, e penso che forse Gesù la stia preparando proprio ora per il momento in cui discenderà. Ora, perché una città? È una città così come le città che conosciamo oggi? Probabilmente no. Certamente sarà diversa, non sarà come le città che conosciamo noi. In primo luogo non ci saranno le politiche di una città, non ci sarà la corruzione della città, sarà semplicemente un tipo diverso di città. Quindi perché chiamarla città? Ma perché dovete capire com'è che loro vedevano le città in quel periodo. E infatti ho riflettuto sul fatto che quando io penso al cielo mi viene in mente più la campagna che la città. Ma ai tempi loro avevano o avrebbero pensato ad una città, perché erano nomadi e non avevano città. E le persone che vagavano nel deserto vedevano nelle città sicurezza, pace, gioia, comunione, cultura. Ed è per questo che Abramo stava cercando la città. Il popolo ebraico che vagava, volevano una città tutta loro. Ed è per questo che Gerusalemme era una cosa così preziosa per loro. E la persona che stava vagando in un luogo arido cercava una città dove avrebbe trovato calore, comunione, amicizia, cibo, sicurezza, protezione, socialità, comunione. E questo è il pensiero alle spalle, questo è il punto. È il luogo dove si trovano tutti i santi di tutte le epoche, è il luogo dove gli uomini giusti sono stati resi perfetti, è il luogo dove sono tutti gli angeli santi, è il luogo dove è Dio, il luogo dove è Cristo e dove vogliamo essere tutti, perché vogliamo essere tutti con le persone che amiamo. Che pensiero! Tutti redenti raccolti in una città brulicante. Quindi cos'è che significa la città? Armonia, reciprocità, responsabilità, condivisione dei compiti, e tutti avremo incarichi e doveri, e socializzeremo a tutti i livelli e punti e mezzi e modi, eppure ci sarà una perfetta unità, niente che rovini o interrompa la comunione pura. Potete immaginare una comunione fraterna pura? Immaginate una società di persone in cui nessuno si arrabbia mai, dove nessuno fa mai nulla di sbagliato, dove nessuno dice mai nulla di sbagliato, nessuno pensa mai qualcosa di sbagliato. Potete immaginare una società dove tutti vanno d'accordo perfettamente? Potete immaginare una società dove tutti amano tutti come Dio ama tutti? Dove tutto è assolutamente perfetto? Dove andate d'accordo con tutti perfettamente per sempre e sempre? Dove avete amore perfetto per persone perfette sempre? Ora, quanto entusiasmante sarebbe una cosa del genere se veramente amate la fratellanza? Voglio dire, io amo il popolo cristiano e loro amano me, però non siamo perfetti? Ma preferirei trovarmi in comunione con dei credenti più che in qualsiasi altro posto. E voi? Amo la comunione dei credenti e sono certo che amerei la comunione di credenti perfetti ancora più di quella che amo quella dei non perfetti. Quindi se pensate a ciò che è implicato in questo concetto, vi ci troverete un pensiero favoloso, l'epitome della comunione, un pensiero meraviglioso. Quanto è entusiasmante se amate i fratelli e ciò che lo rende davvero speciale. Il versetto 3, Dio è lì, comunione ininterrotta ed eterna con Lui. Pensate solamente un momento al cielo. Pensate a quanto è difficile andare d'accordo con persone cui amiamo la socialità, amiamo la comunione, amiamo la condivisione, ma è così turbolenta, così difficile, le persone vi deludono, vi scoraggiano e vi irritano profondamente. Però un giorno saremo persone perfette, con un amore perfetto, un luogo perfetto per sempre, sempre e sempre. E se amate i fratelli, dovreste essere entusiasti di questo. Scendete giù al versetto 9. E uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe, venne e parlò con me. Questo è lo stesso angelo che apparve in precedenza al tempo della tribolazione, e disse: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Mi trasportò in spirito su un monte grande ed alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da parte di Dio. Così c'era quest'angelo che fece sedere Giovanni nella sua visione su un qualche monte nella nuova terra, nel quale poteva guardare in alto e vedere questa santa città, il capolavoro di Dio, la città capitale del cielo infinito. E i dettagli, miei cari, sono assolutamente sbalorditivi. E ciò che è veramente entusiasmante è che andremo là, gente. Ci andremo. A parlare di un dépliant turistico, ragazzi. Potreste davvero crearne uno su questo posto. Versetto 11. Avendo la gloria di Dio. Ora, vorreste sottolineare questo fatto qui? Questa è l'essenza del cielo eterno. È il luogo dove la gloria di Dio si manifesta. Dove la gloria di Dio si manifesta. In Isaia 60, versetto 19, ci viene detto: il sole non sarà più la tua luce di giorno, né la luna ti darà più il suo splendore, ma il Signore sarà per te una luce eterna, ed il tuo Dio sarà la tua gloria. Isaia 60, 19, che affermazione! Versetto 23 di Apocalisse 21, la gloria di Dio la illumina. Non avete più bisogno di stelle, di sole, di luna. Non ne avete bisogno, perché Dio illuminerà l'intero, ascoltate bene, l'intero cielo infinito, in particolare questa gemma celeste scintillante chiamata la Nuova Gerusalemme. E poi Giovanni cerca di descriverla, versetto 11, il suo splendore era simile ad una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Quando ero bambino andavo, questa è la cosa più vicina che riesco a immaginare, gente, ma andavo a pattinare a rotelle a Pasadena e lì avevano questo oggetto di cristallo appeso al centro della pista. Ci siete mai stati in un posto del genere? Probabilmente siete stati in una sala da ballo dove ne avevano. Ma io ero in una pista di pattinaggio, questo oggetto di cristallo con tutti questi piccoli pezzetti di vetro, e li sparavano addosso delle luci e tutto lampeggiava ovunque in questo piccolo e banale modo terreno. Potrebbe forse esprimere l'essenza di quello che Giovanni sta cercando di comunicare qui. Vede discendere dal cielo, dentro questo stato eterno, questa cosa scintillante cristallina, come un diamante che lampeggia, dalla quale si sprigiona la stessa gloria dell'essenza ardente della natura di Dio, mozzafiato. E la luce infinita e splendente della gloria di Dio copre letteralmente l'universo infinito. Una bellezza scintillante e mozzafiato. Poi passa dalla sua gloria al suo disegno, e questo è interessante. E ora ricordate, sta cercando di descrivere l'indescrivibile, ok? Aveva un grande ed alto muro con 12 porte e dalle porte 12 angeli. E su di esse erano scritti i nomi, che erano quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. C'erano tre porte ad oriente, tre porte a settentrione, tre porte a meridione e tre porte ad occidente. Il muro della città aveva 12 pietre di fondamento e su di esse 12 nomi degli apostoli dell'agnello. E colui che parlava con me aveva una canna d'oro per misurare la città, le sue porte ed il suo muro. La città è quadrangolare, una simmetria perfetta. E la sua lunghezza era uguale alla larghezza, e gli misurò la città con la canna, ed era 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali. Misurò anche le mura, ed erano di 144 cubiti, a misura d'uomo, adoperata anche dall'angelo. È interessante notarlo, no? E gli angeli usano le stesse misure che usiamo noi. Ora potresti dire, aspetta un attimo, fermati un attimino e spiegami un po', no? Va bene, è una città letterale, è una città simmetrica, tornate al versetto 12, aveva un muro grande ed alto, potresti chiedere perché? Non lo so perché, ma ce l'aveva. Se Dio voleva metterci una mura grande ed alta, poteva farlo, e l'ha fatto, ma era un simbolo di sicurezza, un simbolo di protezione. Così come tutte le città antiche, la sicurezza era importante per le persone, volevano un luogo dove ci fosse protezione, e quello simboleggiava la sicurezza. Capitolo 22, versetto 14, dice che solo coloro che potevano entrarci, erano coloro che si lavavano le loro vesti e loro potevano entrare, però al di fuori c'erano i cani, gli stregoni, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Le porte quindi simboleggiano il fatto che c'è qualcuno dentro e qualcuno che non c'è, qualcuno è fuori, qualcuno è dentro e qualcuno è fuori. Il muro, dice il versetto 17, è di 72 cubiti secondo misura umana, che è anche misura angelica, è un muro piuttosto sorprendente se ci pensate. Anche il muro più sottile ovviamente basterebbe, solo che Dio ha deciso di costruirlo così nella visione che Giovanni ha ricevuto. È un simbolo di inclusione, è un simbolo di sicurezza, un simbolo di protezione, è anche un simbolo di esclusione, del fatto che tutto ciò che è indegno rimane fuori. Ci sono 12 porte, ognuna ha una guardia, la guardia d'onore o l'angelo. Ciascuna delle porte ha il nome di una tribù di Israele, a dimostrazione della relazione eterna di alleanza di Dio con Israele, così come con la sposa. E quindi, sebbene sia chiamata la città sposa, è molto chiaro che è identificata anche con Israele, e quindi concludiamo che è il luogo dove abiteranno tutti i santi di tutte le epoche. Il numero 12 è apparentemente il numero della simmetria perfetta e della completezza: 12 porte, 12 angeli, 12 tribù, 12 fondamenti, 12 apostoli, 12 perle, 12 specie di frutti, 12.000 stadi e 12 per 12 cubiti. Dio è interessato al numero 12 quando si tratta dello stato eterno. Versetto 13, ci sono tre porte per ogni lato. Cosa significa tutto questo? Le porte implicano che cosa? Che si entra e si esce. Per favore, non pensate che questo sia il luogo in cui saremo tutti contenuti per sempre, gente, non è così. Avremo l'universo infinito da attraversare, e visto che possiamo arrivare da qui al terzo cielo in un batter d'occhio, non sarà un problema percorrere l'infinito in qualsiasi momento desidereremo, piuttosto velocemente. Ma entreremo ed usciremo da questo luogo attraverso queste meravigliose porte. Il versetto 14 dice: il muro aveva 12 pietre di fondamento e poi 12 nomi degli apostoli dell'agnello erano scritti su quelle pietre. Dio identifica così il popolo dell'antico patto e quello del nuovo patto in un modo meraviglioso. Vediamo il fatto che al versetto 14 si menzioni l'agnello, il nome sacrificale di Cristo, e gli sarà per sempre e sempre l'agnello. Versetto 15 usa una canna d'oro, di solito considerata come una misura standard di circa 3 metri, per misurare, per trovare che è perfettamente simmetrica nel suo disegno, lunga quanto è alta, quanto è larga. Sapevate che il luogo santissimo nel Tempio di Salomone era un cubo di 20x20x20? Questo è il luogo santissimo dell'eternità, e questo sarà di 5,83 milioni di chilometri quadrati. Potrebbe contenere 100.000 milioni o 100 miliardi di persone. Ci sarà spazio in abbondanza per tutti noi, ma non ci sarà nessuna costrizione lì per noi. È abbastanza grande per i pochi che trovano la via stretta, ma di certo non li confina. I corpi glorificati non potrebbero sentirsi troppo affollati comunque, immagino. Ed anche se urtasse qualcuno sarebbero perfetti, quindi non gli importerebbe. E se avete un cubo? Se avete un cubo, avete anche ogni sorta di livelli sovrapposti, strade su strade su strade su strade. La cosa andrebbe effettivamente dalla punta della Florida alla punta del Maine, impilata. Incredibile! Milioni di viali dorati che si intersecano, un luogo di maestà, un luogo di bellezza. Versetto 18, il materiale del muro era diaspro, muri come diamanti cristallini, fiammeggianti di gloria. Perché quello? Perché emana dal centro di quella cosa, c'è la gloria di Dio e serve una pietra trasparente attraverso cui brillare, e di nuovo si torna a questo diamante scintillante che discende dal cielo. E dice, guardate qui, il materiale del muro era diaspro, la città era oro puro come vetro trasparente. Ora ditemi, avete mai visto oro puro come vetro trasparente? Io no. Non ho mai visto oro puro come vetro trasparente. L'oro puro è tutto tranne che come vetro trasparente. L'oro puro non è trasparente, mentre il vetro sì, e potresti chiedere di che tipo di oro si tratta. Non lo so, nemmeno Giovanni lo sapeva. Doveva brillare con una luminosità ed un bagliore che avevano una tonalità dorata, ma erano comunque cristallini e tra l'altro comunque avremmo percezioni diverse. Qualcosa potrebbe essere solido e comunque trasparente. Dopotutto Gesù nel suo corpo glorificato è passato attraverso un muro, quindi non sappiamo veramente con precisione cosa significherà tutto questo, ma tutto ciò che guardate è trasparente, e questo per dimostrare che la gloria di Dio fiammeggia attraverso il tutto. È molto simile alla descrizione di Ezechiele, il fulgore della gloria di Dio che splende attraverso ogni sostanza, si riflette in ogni taglio di diamante la bellezza senza ostacoli della presenza del Dio infinito. E poi descrive il fondamento, adornato con ogni tipo di pietra preziosa. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo calcedonio, il quarto smeraldo, il quinto sardonica, il sesto sardonio, il settimo cristallino, l'ottavo di berillo, il nono topazio, il decimo crisoprasio, l'undicesimo giacinto, il dodicesimo ametista. Ora non so cosa dire su questo, se non che è una bellezza incredibile. Gioielli colorati che formano un quadro abbagliante, vetro trasparente, diamanti, tonalità dorata, il tutto va al di là di ogni descrizione. E questa è la maestà del cielo. Ora, amate la bellezza? Amate la bellezza? Voglio dire, vi piace dopo che ha piovuto? Vi piace vedere il verde? Immaginate di guardare a questo? Voglio dire, Dio ha piantato nel cuore umano un amore estetico? Noi amiamo la bellezza. Questa è bellezza trascendente che genererà nel cuore di un uomo e di una donna glorificati un'euforia che durerà per sempre. Niente smog, niente inquinamento. Incredibile. E poi il versetto 21 descrive ulteriormente la sua bellezza, e le 12 porte erano 12 perle, ciascuna delle porte era una sola perla. Immaginate, cioè immaginate, non so quanto siano grandi le porte, ma ognuna di esse sarà una perla. Dite, oh, vorrei vedere quell'ostrica? Non c'è mai stata un'ostrica, gente? Se Dio vuole fare una perla, può farla? Non ha bisogno di un'ostrica per quello. Ma ogni porta è una perla. Poi la strada della città era oro puro, di nuovo, come vetro trasparente. Amo il pensiero che per entrare nella città dovete passare attraverso una perla. Il cielo si entra attraverso una perla. Qual è il significato di quello? Una perla è fatta da un animale molto piccolo. Piccolo, un animaletto. Sapete cos'è che serve per fare una perla? Che quell'animale deve essere cosa? Ferito. E poi, mentre quel piccolo animale ferito comincia a curare la sua ferita, crea una perla. Il pensiero è che entriamo in cielo attraverso la perla, simbolicamente parlando di colui che è stato ferito per noi. Ed è stato attraverso le sue ferite che egli ha creato le perle che ci introducono nella sua santa ed eterna presenza. Il cielo si entra attraverso la sofferenza, travaglio, per sangue, l'agonia della croce. Nessuna ferita, nessuna perla. E noi entriamo attraverso le perle create dal Redentore ferito. Che pensiero! Che pensiero! Versetto 22, alcune caratteristiche speciali del cielo. E non vedi alcun tempio in essa, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Questo l'abbiamo già detto, il tempio è la presenza di Dio. Versetto 23, la città non ha bisogno del sole né della luna per illuminarla, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Il leader è solo una luce fiammeggiante, tutto qui illumina la presenza di Dio e dell'agnello. La luna sarà confusa, dice Isaia, amo questo, ed il sole sarà svergognato. Il versetto 24 dice, e le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria, la gloria di tutti gli altri uomini, il potere di tutti gli altri uomini si dissolve nel nulla. Un sacco di tipi diversi di persone saranno lì, persino i più elevati. Credo che l'idea qui sia anche che i re del mondo stesso, gli uomini nobili, gli alti, i potenti se volete, rinunceranno alla loro gloria per la gloria del cielo. Le nazioni, tutte le nazioni, tutte le nazioni cammineranno nella luce della presenza di Dio, e tutti gli uomini, persino i re della terra, si inchineranno alla sua gloria. Versetto 25, durante il giorno, e sarà sempre giorno, perché lì non ci sarà notte, le sue porte non saranno mai chiuse, ma le porte della città erano sempre chiuse di notte per tener fuori ladri, briganti, guastatori o altri eserciti. Ma visto che non c'è notte, le porte non saranno mai chiuse, libertà perfetta, sicurezza perfetta, entrate ed uscite come volete, protezione perfetta, e porteranno in essa la gloria e l'onore delle nazioni. Vedete, nulla rivaleggerà con la gloria di Dio. Nulla. Versetto 27, nulla di impuro, nessuno che commetta abominazione o menzogna vi entrerà mai, ma solo quelli, oh, amo questo, solo quelli i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Nessuno sarà mai lì dentro se non coloro i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello. Coloro che hanno posto la loro fiducia in Cristo. Nessun rivale per la gloria di Dio, nessun rivale per l'onore. Le nazioni porteranno tutta la loro gloria, tutto il loro onore e lo depositeranno al trono di Dio. E mi mostrò un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo. E di nuovo tutto è cristallino, tutto è trasparente, affinché la luce di Dio possa risplendere attraverso di tutto. Questo procede dal trono di Dio e dell'agnello, in mezzo alla sua piazza. E da ogni lato del fiume c'era l'albero della vita che produceva 12 frutti, rendendo il frutto per ogni mese, e le foglie dell'albero erano per la guarigione delle nazioni o per il benessere delle nazioni. Nel giardino dell'Eden, ricordate, c'era un bel fiume con 4 rami che irrigavano il giardino, e qui troviamo la città celeste che gloriosamente presenta, scorrendo direttamente dal trono, proprio nel mezzo della città, un fiume celeste chiaro come cristallo. Ed è semplicemente una scena di maestà assolutamente indescrivibile. Salmo 46,4 dice: c'è un fiume, i cui ruscelli rallegrano la città di Dio. Vedete, un fiume. Immaginate, sapete cosa significava un fiume per un ebreo che viveva in un luogo arido come la Palestina? Un fiume era un luogo gradito di conforto, di riposo, di ristoro, di refrigerio e sostentamento, d'acqua fresca nel tempio caldo. Una città era un luogo di protezione, di comunione, di socialità e di comunanza. Ed un fiume significava acqua per una bocca arsa. E Dio dà loro un cielo che ha l'epitome di tutto ciò che per loro era prezioso. Tutto. E trovare un albero quando vagavate nel deserto sterile in cerca di qualcosa da mangiare, la gioia dell'abitante? Un albero. Si mangia per godimento, non si mangia per sostentamento in cielo, si mangia solamente per il gusto, solamente per la pura estasi di qualsiasi cosa ci sarà su quell'albero. Guarigione? La parola therapein, da cui deriva terapeutico, salutare. Le foglie non forniscono guarigione per malattie, promuovono l'arricchimento della vita. Tutto qui. Servono solamente per la pura gioia di mangiare. L'acqua è per la pura gioia di bere. Nessuna sostanza è necessaria, ma tutte le sostanze sono e saranno godute. Wow. Incredibile. E non ci sarà più alcuna maledizione. Niente più maledizione. Il trono di Dio e dell'agnello sarà in essa e i suoi servi lo serviranno. Vedranno il suo volto, il suo nome sarà sulla loro fronte. E non ci sarà più notte, non avranno bisogno della luce di lampada né della luce del sole, perché il Signore Dio illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Niente più maledizione, niente più peccato. Il trono di Dio e dell'agnello sono lì. E amo quello che dice Prima Tessalonicesi 4,17: quando saremo portati in cielo nel rapimento, così saremo sempre con chi? Con il Signore. Non saremo mai fuori dalla presenza del Signore, mai, 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 mai. Versetto 4: vedremo il suo volto, intimità, comunione, relazione. Il suo nome sarà sulla nostra fronte, quello è il simbolo dell'appartenenza, dell'identificazione, che, del fatto che apparteniamo a Lui. Allora, pensateci su, immaginate. Stiamo parlando di peccatori che godranno di una comunione intima alla presenza del Dio Santo per sempre. Ascoltatemi, sarebbe un pensiero blasfemo parlare di essere lì con il Dio eterno. Sarebbe un pensiero blasfemo, una bestemmia. Sarebbe una bestemmia parlare di avere comunione personale e una comunione intima con Cristo. Sarebbe una supposizione blasfema parlare di essere coeredi con Cristo, di giudicare il mondo, di sedere sul trono di Cristo, di essere uno con Dio Padre. Questi sarebbero pensieri blasfemi, bestemmie, se non fossero tutti veri. Pensiero incredibile. Sono tutte promesse di Dio per noi. Ed Egli scriverà il suo nome sulle nostre fronti. Che pensiero. La gloria del cielo è la presenza luminosa di Dio, che risplende in una bellezza indescrivibile. Questo è com'è il cielo. Lasciate che concluda J.A. Saiz, anni fa scrisse queste bellissime parole. Quel fulgore non proviene da alcuna combustione materiale, né da un consumo di combustibile che ha bisogno di essere rifornito man mano che una scorta si esaurisce, poiché è la luce increata di colui che è luce, dispensata per mezzo dell'agnello come lampada eterna per la casa, i cuori e le menti dei suoi santi glorificati. Quando Paolo e Silla giocavano feriti ed incatenati nella prigione interna di Filippi, avevano comunque una luce sacra che permetteva loro di addolcire le veglie notturne con canti gioiosi. Quando Paolo era sulla via di Damasco, una luce più brillante del sole a mezzogiorno brillò intorno a lui, irradiando tutto il suo essere con nuove visioni e comprensioni e rendendo la sua anima ed il suo corpo, da quel momento in poi, luce nel Signore. Quando Mosè discese dal monte dopo la sua comunione con Dio, il suo volto era così luminoso che i suoi fratelli non potevano sopportare di guardarlo. Era in una comunione così vicina con quella luce che ne fu permeato e giunse all'accampamento come una vera lampada di Dio, splendente della gloria di Dio. Sul monte della trasfigurazione, quella stessa luce rifulse da tutto il corpo e le vesti del beato Gesù. E riguardo proprio al tempo in cui questa città entra in esistenza e posizione, Isaia disse: la luna sarà svergognata ed il sole confuso. Svergognati a causa dello splendore traboccante che allora apparirà nella nuova Gerusalemme, rendendoli non più necessario brillare in essa, poiché la luce della gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Che realtà meravigliosa. Meravigliosa. Ed è verso di questo che siamo diretti, gente. È verso di questo che siamo diretti. Vado a prepararvi un luogo. E Filippo disse: dove stai andando? Come possiamo trovare la via per quel luogo? Come possiamo sapere dove sei? Come possiamo mai arrivarci? Ricordate in Giovanni 14? Signore, mostraci il Padre. Gesù disse: siete stati con me per molto tempo, non sapete chi sono? È una domanda chiave. Dovete sapere chi sono. Prima di questo, Tommaso aveva detto: Signore, non sappiamo dove vai. Due domande. Non siamo sicuri chi tu sia e non sappiamo dove stai andando. E Gesù disse: io sono Dio, a Filippo. E da Tommaso disse: non hai bisogno di sapere dove sto andando. Tutto ciò che hai bisogno di sapere è che io sono la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre, cosa? Se non per mezzo di me. Volete andare in cielo? Gesù Cristo è la via. Inchiniamo i nostri cuori in preghiera. Padre, abbiamo trascorso una serata meravigliosa questa sera, che gioia essere insieme con coloro che amiamo. È stato un assaggio del cielo questa sera e ti ringraziamo per questo. Ti chiediamo che tu confermi nei nostri cuori questa visione meravigliosa. Riempici di entusiasmo per ciò che ci attende e fa che viviamo alla luce di essa, per amor di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.